Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web. Alle 15 puntuali iniziamo il nostro pomeriggio insieme, oggi con la rubrica Orizzonti Multimediali, introdotta da questa sigla che ormai conosciamo molto molto bene, la rubrica di Invat, che è curata da Marina Attini e che è già collegato con noi, al quale do il buon pomeriggio. E ben trovato.
Chiara, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori, ben trovati. Questa rubrica che inizia in modo un po' spaziale, ma che di fatto
è molto pratica.
È molto pratica, esatto, anzi.
Esatto.
Più che terrestre.
Direi di sì, anzi, diciamo è proprio che... utile per conoscere tante novità nel mondo della tecnologia. Oggi qual è la scaletta, ecco, di questa ora di trasmissione insieme?
Oggi abbiamo vari argomenti, anche di diverse tipologie. Per cui la scaletta è veramente ricca. Avremo anche due ospiti, oltre al nostro braccio destro, il nostro Rocco Clementelli, che sì, è sempre con noi. Avremo anche con noi Sergio Prelato, che è naturalmente componente del gruppo di lavoro 4, ma è una persona estremamente esperta nel mondo della mobilità, si è sempre impegnato in questo, per cui parleremo ovviamente di mobilità, ma assieme alla mobilità parleremo di tecnologia. E avremo con noi anche con grande piacere Alberto Piovani, che è il presidente della sezione UIC di Milano, proprio per parlare di una sperimentazione molto particolare e si lega un po' a quell'argomento di cui si parla tanto in questo periodo. Ne abbiamo parlato anche noi più volte, ossia della cosiddetta intelligenza artificiale, le simulazioni, per cui è un argomento che sicuramente interessa. Poi ci sono varie notizie riguardanti il nostro ambiente di casa, dove non può mai mancare qualche notizia, come per esempio i nuovi televisori, e poi abbiamo anche quello che è una integrazione che Microsoft ha fatto su due procedure diverse per quanto riguarda il mondo appunto della disabilità visiva, e quindi alcune notizie così di attualità informatica, per cui ce n'è di materiale sicuramente. Chiara, cosa dici? Faremo partire quasi quasi il nostro ST News, ma prima volevo chiederti una cosa: a te piacciono i cioccolatini?
Molto. Io sono molto un po' golosa di cioccolata, sì.
E allora, se sei golosa di cioccolata come lo sono io, non ci sarà di cosa più gustosa che il nostro ICT News.
Oh.
Sorpresa.
Fammi ascoltare.
ICT News. Tecnologie al nostro servizio. ICT News febbraio. Romantico, allegro e dolcissimo il sommario delle ICT News di San Valentino. E come diceva Eros, più bella cosa non c'è. E allora eccolo. ChatGPT, cos'è? HomePod 2 da Apple. Microsoft, ancora news e novità. Amazon rilancia la Smart TV con il suo sistema, Fire TV. Da Milano, ospiti in monopattino. Ma quante notizie da scartare come un cioccolatino per gustarne il contenuto. ChatGPT è la star del momento. Intelligenza artificiale in grado di chattare con te e dialogare di ogni argomento. Ma ancora può aiutarti a compilare un compito di matematica, una pagina web, tanta potenza di calcolo alla portata di tutti con semplicità. Vi parleremo di come accedere. È tanto più valida di quelle che già conosciamo. Davvero la svolta? Apple è ancora protagonista nella nostra trasmissione, ma questa volta con la seconda generazione del suo smart speaker e finalmente in italiano, con tanta qualità e un audio spaziale. HomePod 2. Amazon Fire TV. Ancora il gigante delle vendite ci sorprende con la commercializzazione Smart TV, con il suo sistema operativo derivato dalle sue chiavette. il Fire è stato integrato nelle TV di TCI e Xiaomi con ottimi risultati e un prezzo aggressivo, un'alternativa da tenere in considerazione. Microsoft Seeing AI aggiunge un canale chiamato World, una nuova concezione di navigatore con l'ausilio dei suoni spaziali. E ancora, da Milano in monopattino abbiamo in collegamento Sergio Prelato, referente nazionale per la mobilità del gruppo di lavoro 4, e Alberto Piovani, presidente UCI in Milano, che ci illustreranno lo studio, tramite la tecnologia della realtà virtuale, dell'implementazione di suoni nei monopattini elettrici. Davvero una trasmissione ripiena di tante news, come i cioccolatini uno tira l'altro, dedicando a tutti gli ascoltatori una meravigliosa frase di La Fontaine: amate, amate, tutto il resto è nulla. Vi lascio alla diretta con Chiara e Marino, inviando loro un kiss al cioccolato. Alla prossima ICT News.
Allora, eccoci, ce lo prendiamo questo chissà cioccolato.
Guarda, abbiamo finito di mangiare, direi che è proprio l'ora giusta per farlo.
Esattamente, vedo anche già collegato e con tanto di audio attivo il nostro Rocco Clementelli. Buon pomeriggio, Rocco.
Ciao Rocco, ben trovato.
Rocco, ti vediamo e ti sappiamo, connessione all'audio, dice.
Sì, però
vedo
ancora
che
chiuso
c'è
il microfono. C'è il microfono chiuso.
No,
eccolo, che
sta
arrivato.
Provando a chiudere, ad aprire. Facciamo che ci interrompi tu quando riesci,
dai,
a parlare, Rocco.
Ok, qua è come Sanremo, no? Ogni tanto ci sono le sorprese. Speriamo che poi non cominci a prendere a calci i vasi da fiori perché non hai collegamento.
Okay. Però lo vedo, Rocco, che dovrebbe essere smicrofonato. Non capisco come mai non riusciamo a parlarci. Vedo
non
anche.
So.
Ecco.
Non so.
No? Vedo anche collegato Sergio Prelato.
Esatto, e anche collegato Alberto Piovani.
E Alberto Piovani, esatto. Buon pomeriggio a tutti voi.
Buongiorno, buon pomeriggio. Ciao Tino, buongiorno a tutti.
Benissimo, buongiorno Sergio. Quindi se Alberto e Sergio, che mi conferma di essere collegato. Sergio, ci sei?
Buongiorno a tutti.
Eccolo qua, bene, bene, bene. Allora, direi che mentre aspettiamo che il nostro Rocco risusciti, incominciamo subito con gli ospiti che gentilmente hanno consentito a partecipare a questa trasmissione, che io ringrazio, perché appunto abbiamo parlato più volte di un argomento che a noi interessa molto, soprattutto per la mobilità, per la sicurezza nell'ambiente urbano, ossia il discorso dei monopattini. Abbiamo già mille gatte da pelare con il fatto che ci hanno messo le autovetture elettriche che non fanno rumore, abbiamo il problema delle rotonde al posto dei semafori, insomma ne abbiamo di cose da
di
schivare.
Problemi.
E di attenzione e di problemi nell'ambiente,
certo,
urbano.
Certo.
Questo dei monopattini, soprattutto in alcune grandi città dove si sono diffusi in maniera pesante, rappresenta un problema ulteriore perché non solo non li sentiamo, ma vengono parcheggiati in maniera selvaggia, come sappiamo benissimo. Perché abbiamo invitato Alberto e Sergio? Proprio per parlare di questo. Allora, c'è un progetto molto interessante legato proprio alla simulazione, un'azienda che si chiama Bird, di cui appunto ci racconterà Alberto, ha iniziato una sperimentazione coinvolgendo anche entità universitarie, eccetera, eccetera. C'è una grande, diciamo, un grande interesse anche da parte della stampa su questa sperimentazione, che riguarda proprio il fatto di far sentire la presenza del monopattino quando ci si avvicina. E la prima sezione che ha portato avanti questa sperimentazione è la sezione di Milano. Questa cosa noi poi la porteremo anche a livello nazionale, ma naturalmente a seguito di una verifica che Invat sta già iniziando in questi giorni, proprio per capire, insomma, se questa cosa effettivamente ha una valenza diciamo utile a noi, oppure se, come purtroppo è successo in altri casi, c'è una buona dose ovviamente di immagine o di notizia su questo fronte. Per cui io passerei subito la parola ad Alberto, che ci racconta un po' questo questa bella esperienza, direi che la sezione di Milano sta facendo, sta portando avanti, in cui è stata coinvolta in questa sperimentazione. Ciao Alberto, te la parola.
Ciao, ciao Tino, ciao, grazie Alberto. Mille. Ma, ciao Chiara, ciao a tutti, dicevo prima. Ma allora, Marino, hai fatto il discorso introduttivo che ho assolutamente azzeccato. Io, come sezione di Milano, l'ho ripreso e l'ho ribadito in più circostanze. Noi di fatto in questo momento ci troviamo a collaborare su due fronti diversi che riguardano comunque il mondo dei monopattini, in questo caso, quindi diciamo la micromobilità, come la chiamano loro, proprio con la società che dicevi tu prima, con Bird, e in ultima battuta abbiamo, tra l'altro, in qualche modo su segnalazione o comunque su un'esperienza precedente fatta a Torino, l'altra società è la società DOT, e sono due delle tante che ci sono sul mercato che si preoccupano, o attraverso convenzioni fatte con i vari comuni, sono quelle sostanzialmente che mettono a disposizione del pubblico, dell'utenza, questi benedetti monopattini. Dicevo, noi di fatto, e sono certo, voglio dire che non dico niente di nuovo, ma giusto per inquadrare un attimino la questione, ma noi di fatto ci troviamo di fronte a due problematiche. La prima, purtroppo, è una problematica che riguarda l'utenza, cioè il giovane, il meno giovane, l'adulto, la signora che utilizza il monopattino e che, io spero di non essere scortese, ma uso questo termine proprio nel vero senso del vocabolo, cioè per ignoranza non si preoccupa minimamente del fatto che, lasciando abbandonato un monopattino su un marciapiede, spesso e volentieri in posizioni molto, molto fantasiose, a noi di fatto creano non pochi problemi, per non arrivare a dire che davvero sono pericolose. Però questa è una problematica, come dire, che va e deve trovare una soluzione direttamente con l'utenza, e da qui appunto ritorno a dire, con Bird in particolare stiamo cercando di sensibilizzare attraverso filmati, attraverso immagini, attraverso, adesso partirà anche tutto un progetto addirittura con le scuole, per fare in modo di appunto far capire agli utenti, perché ripeto stiamo parlando degli utenti in questo caso, che il monopattino va, bellissimo strumento, green, tutto quello che vogliamo, però va, come dire, gestito e soprattutto parcheggiato in un certo modo. DOT invece si è messa in contatto con noi dopo l'esperienza fatta appunto con la sezione UIC di Torino, per un discorso diverso, cioè loro hanno aderito ad un progetto che è a livello europeo, che coinvolge Italia, Spagna e alcuni paesi scandinavi, oltre che Inghilterra, per far che cosa? Per cercare di trovare, e da qui appunto i test che sono stati fatti anche qua a Milano la scorsa settimana, un suono, non mi viene in mente un'espressione diversa, insomma un rumore da applicare, evidentemente artificiale, ai monopattini, che noi si possa comprendere, distinguere rispetto a, e anche qui chiaramente c'è questa distinzione che è doverosa, rispetto ai rumori di fondo normalmente presenti nelle grandi città. Cioè, è chiaro che un monopattino è silenzioso di suo, come lo dicevi giustamente tu Marino, così come lo sono le macchine elettriche, però è chiaro che una macchina elettrica, un monopattino, se si muove in un ambiente dove non ci sono rumori di fondo, probabilmente riusciremmo anche a percepirlo. In una situazione come Milano, Torino, Roma, cioè le grandi città che sono, come dire, pervase da tutte le parti di rumori di qualsiasi tipo, è chiaro che non lo senti arrivare, non lo senti passare, non lo senti in nessun modo. Da qui questo progetto europeo finalizzato appunto di individuare un suono che potesse essere per noi riconoscibile tra i tanti, da qui questa sperimentazione fatta appunto con l'intelligenza artificiale. Perché hanno utilizzato questo sistema? Perché evidentemente questi test non riguardano soltanto noi, perché la problematica di fatto, certo per noi è particolarmente sentita, o se preferite è proprio perché noi non li sentiamo assolutamente, che non interessa in particolar modo, però anche le persone che vedono, e questo anche i ricercatori che sono venuti da noi l'hanno confermato, come dire, soprattutto quando il monopattino arriva alle spalle, non lo sentono, quindi diciamo che la problematica è sentita da tutti, da noi in maggior misura. Intelligenza artificiale quindi è stata utilizzata perché noi di fatto abbiamo fatto questi test, erano divisi in tre moduli, adesso io vado veloce, poi se mi dovrete fare delle domande E certo, Marino, certo. Naturalmente io sono disponibile a dare risposte, ammesso che abbia la competenza per, però di fatto loro hanno predisposto per questi test, che appunto erano sostanzialmente tre moduli, un caschetto, quindi con realtà virtuale, perché di fatto era un casco dotato, oltre che di auricolari, anche di un monitor, di una visiera, di un video che di fatto si andava a posizionare davanti agli occhi di colui che il test lo effettuava. E ovviamente è un caschetto di ultima generazione, per cui ruotando la testa, la persona che comunque vedeva di fronte a sé tutte le immagini di quella scenografia cittadina che al momento veniva proposta, allinearsi con il movimento del capo. Quindi una persona che ruotava la testa, per intenderci, di 180 gradi, come dire, vedeva dietro quello che avrebbe visto arrivare. Nel nostro caso, ovviamente, quindi questa parte non era utilizzabile, cioè poco serviva. Ovviamente noi, che per noi è stato estremamente importante, è fatto di avere un audio estremamente curato sia per i rumori di fondo, ripeto, che sono stati simulati veramente molto bene, quindi una città caotica, con frenate, con autobus che aprono e chiudono le porte, camion che lavorano, lavori in strada, cioè veramente c'era di tutto. Come dire, molto azzeccata per una realtà come Milano, sicuramente. E i moduli sostanzialmente chiedevano, nel primo si trattava di cogliere all'interno di tutti questi suoni un suono che preventivamente c'era stato fatto ascoltare, avrebbe dovuto identificare nell'immaginario appunto l'avvicinarsi da dietro del monopattino. Quindi questo era, come dire, il primo test. Ovviamente era studiato bene, cioè c'erano delle parti di filmato in cui questo rumore chiaramente non si percepiva perché di fatto non c'era, altri che, come giustamente doveva essere, sempre più forte, perché evidentemente uno pattino si avvicinava nell'immaginario appunto da dietro, per cui è chiaro che piano piano aumentava, per cui noi, il nostro compito era segnalare attraverso un joystick quando effettivamente avevamo la certezza che questo veicolo stava arrivando. Il secondo modulo di questo test era, come dire, un proseguimento del primo, per cui a fronte dello stesso principio, per cui alcune scenografie l'avevano, altre no, avevamo a questo punto un monopattino che arrivava sempre da dietro, che si accostava a noi e che eventualmente procedeva. Allora, questo test sostanzialmente funzionava in questa maniera, cioè io dovevo segnalare il momento in cui lo sentivo arrivare e il momento in cui lo sentivo fermarsi accanto a me, perché di fatto il suono che era stato in quel momento testato cessava di essere presente. Terzo ed ultimo modulo era quello, dal mio punto di vista, veramente complicato, e qui chiaramente mi riferisco alle nostre difficoltà, chiaramente questa questione non può essere la stessa per chi vede. La simulazione audio che cosa prevedeva? Prevedeva la presenza di fronte di almeno un paio di monopattini che continuavano, tra virgolette, a girare in tondo, per cui noi avevamo questo suono costante che andava e veniva, e ce l'avevamo idealmente davanti nelle immagini. E un terzo monopattino, in alcune scene sì, in altre no, che arrivava da dietro, per cui con il solito concetto del arrivando da dietro, il rumore che pian piano si faceva sentire sempre più alto, ma che di fatto poi si andava a mischiare, a sovrapporre ai due monopattini che appunto in maniera ciclica avevamo di fronte a. E quello, devo dire, è stato, io lo so poi perché i test chiaramente venivano registrati, avevano tutti i computer collegati, insomma tutto l'ambaran, prevedeva l'informazione e l'arrazzinamento di questi dati che poi verranno studiati e verranno analizzati all'Università di Salford. Avevamo qui due ricercatori che venivano appunto da questo Ateneo. Non vi so dire quante, tra virgolette, ne ho azzeccate e quante ne ho mancate, questo no. Però comunque sia, tutti questi tre moduli, questi tre test sono stati di fatto registrati per ciascun partecipante. L'ultimo, ma non era esattamente un test, era in qualche modo un ti facciamo sentire quattro diverse tipologie di suoni, come dire, vota, un po' come il Fanta Sanremo, un po' come vota quello che è il suono che ritieni essere migliore dal tuo punto di vista, evidentemente rispetto a, appunto a quello che può essere un ambiente urbano, e quindi poi ciascuno di noi si è trovato a votare quello che a suo giudizio era il suono migliore, quello più basso, quello più acuto, piuttosto che quello intermittente. Ecco. E questo è stato il test che abbiamo fatto appunto qua a Milano con Dote e con questa università, giusto la scorsa settimana, perché è stato il 30, il 31 di gennaio e il 1 di febbraio. Insomma.
Bene, io ti ringrazio perché hai dato un quadro esattamente quello che interessava, cioè capire che cosa effettivamente sta succedendo. E noi abbiamo già trattato questo argomento, chiaro, se ti ricordi, più volte in Orizzonti Multimediali, perché prima di questi tipi di test lo abbiamo fatto anche con Bolt, abbiamo fatto con Dot, abbiamo fatto una sperimentazione a Bologna proprio vicino all'INVAT. Sì, sì, sì. Proprio per sentire questi suoni, che francamente sui quali abbiamo dato appunto una scheda tecnica, però fino ad oggi è già da un anno e mezzo che si sta facendo queste collaborazioni, e tra l'altro ci è meravigliato il fatto che queste realtà si siano interessati in modo importante nei confronti dell'Unione Cechi, sono venuti praticamente loro tutti e tre a cercarci, e questa è la speranza che noi abbiamo. Io volevo sentire un attimino sicuramente ancora qualcosa da aggiungere dal nostro Sergio Prelato, che ha partecipato tra l'altro a queste fasi, in quanto noi abbiamo fatto una cosa trasversale tra il INVAT, che ha visto più la parte, diciamo, dei suoni, la parte tecnica, perché poi c'è tutto un discorso di un sistema GPS, perché gli americani dicono che hanno trovato una modalità per cui la precisione del GPS, che più volte abbiamo detto è molto
relativa.
Molto blanda, no, è relativa, perché sono 6 metri e quindi diventa un pericolo. Loro hanno trovato un sistema di triangolazione con GPS e con sistema cellulare 5G che permetterebbe, dico, uso questo
condizionale doppio.
Esatto, proprio un super condizionale, di avere una precisione maggiore. Però siamo, da quanto ho capito, siamo tutti alla finestra, abbiamo dato tutti la nostra disponibilità, stiamo facendo un lavoro in rete, e io anticipo appunto che adesso valuteremo se estendere questo lavoro un po' a tutte le sezioni o ad alcune sezioni che intendono aderire, perché prima o dopo vorremmo vedere un po' qualche risultato in questo senso. Ecco, Sergio, se vuoi aggiungere qualcosa, abbiamo ancora 5 minuti per poter chiudere un po' questo argomento che abbiamo portato a Orizzonti Multimediali, proprio perché riguarda strettamente le tecnologie che vengono applicate appunto dalla localizzazione all'emissione di questo suono, che naturalmente è del tutto artificiale ed è creato ovviamente con un altoparlante, perché altrimenti, anche se il suono di per sé a me lasciava un po' perplesso, perché era un suono, sembrava una mucca, sinceramente c'è un suono molto particolare.
Però, non svelare nulla, che se poi questa cosa la fanno anche in altre sezioni, adesso già si immaginano la mucca e il toro, no?
Dai. possiamo usare i monopattini negli agriturismi, cioè,
no? Esatto. Beh, più ecologico.
Questo è sicuro.
Quello sicuramente. Senta
la parola.
Ma intanto, vabbè, grazie dell'invito, un saluto a tutti. Volevo ricollegarmi per dirvi quanto l'argomento è ampio e quanto ci sta preoccupando come GDL4, come INVAT, come cittadini non vedenti e povedenti, insomma, ma non solo, perché poi riguarda tutti. C'è gente che mi viene addosso guardando il cellulare, figurati se ignorano se stessi e chi sta intorno, figurati un monopattino. Questo riguarda anche le macchine, no? Infatti stavo leggendo della documentazione per poi agire in qualche modo insieme, in sinergia con il GDL4 che abbiamo una riunione domani, perché nel 2021 doveva scattare tutta una serie di sicurezze sulle macchine elettriche, che naturalmente non è scattata. Adesso io sto cominciando a capire il perché. Ma la cosa che a me lascia molto perplesso di tutto questo lavoro sui rumori, che la cosa più semplice del mondo, cioè produrre un rumore, tra l'altro ti ricordi, Marino, presso l'INVAT, tu gli hai detto: guardate che noi abbiamo già studiato, quindi i rumori per l'orecchio umano sono questi, al di sotto di una certa frequenza non si sono udibili, insomma, il sistema Avast e quant'altro. Quindi la mia preoccupazione qual è? È che in America magari i portici non ce li hanno perché sono giovincelli, ma noi abbiamo città storiche, che il GPS ha difficoltà, no? Voglio dire, a farsi sentire. Allora, io con tutto il rispetto per il business di queste società, ma chiaramente noi siamo stati abbastanza rudi e temo anche un pochettino anche crudeli, però tanto siccome tanto non riusciamo a combattere, dobbiamo conviverci, però ne siamo stati chiari. Se i monopattini sparissero domani, noi avremo un problema in meno, ma visto che purtroppo non spariranno, il problema rimane, ci dobbiamo mettere intorno a un tavolo. Un rumore, no? Chiedo proprio a voi, aiuto a voi tecnologici, ma dico io, ma quando io andavo in bici che ci vedevo due decimi quando avevo 10 anni, mettevo una molletta con col cartoncino intorno ai raggi,
le figurine, esatto. Una volta si usavano le figurine, le doppie.
esatto, ma signori miei, cioè, perché devo dipendere da un'intelligenza artificiale che magari mi crolla il satellite e sono fregato, no? Perché non industrializzano un rumore all'interno del monopattino macchina? Perché veramente sarebbe importante. Per esempio, io non è che lo adoro questo sistema, però ho visto che alcune aziende di monopattini ci finisce addosso prima della parolaccia, scatta il rumore, perché è come se tu lo volessi rubare, no? Questo all'inizio mi dava fastidio, poi invece mi ha consolato, perché sapevo che avevo a che fare con un monopattino, mi bloccavo la maggior parte delle volte non sufficientemente per non farmi male. E quindi, però sono tutti, credo, accorgimenti molto sani e molto semplici, e soprattutto dove c'è una letteratura infinita. Io per esempio ho testato una macchina di un mio amico che è imbestialito perché ha comprato una macchina elettrica della giapponese da 50.000 euro, e quando fa marcia indietro sembra il rumore dei fantasmi, che la prima volta la moglie si è spaventata, ha detto cioè sembrava di essere nel castello, no? Quindi ci sono comunque già delle pratiche molto interessanti, quindi da questo punto di vista. Ma poi soprattutto Bolt lì lo devono fare per la comunità. Noi, come a Torino, siamo invasi dalle piste ciclabili e abbiamo dovuto decidere insieme all'amministrazione torinese come affrontare i percorsi tattili sulle piste ciclabili. E proprio alla luce dei monopattini, perché le bici ci davano, cioè le bici sono pericolose, ma le biciclette e il bipede umano, bene o male, hanno trovato una convivenza. I monopattini sono tutta un'altra storia, c'è proprio un ingaggio di gioco, c'è tutta un'altra psicologia di quello che lo prende. Poi non parliamo di quei quarantenni che vogliono andare al lavoro col monopattino, cioè voglio dire, io mi fido più di un ventenne che zaga e fa delle cose acrobatiche piuttosto di un quarantenne che ha fretta, che vuole provare il monopattino, ti fa il segno della croce, insomma. Ecco, noi abbiamo deciso di interrompere il percorso tattile a ridosso delle piste ciclabili, dove vanno bici a pedalata assistita, bici normali e anche i monopattini, no? Perché non ci fidiamo a transitare col percorso tagliando la pista ciclabile, perché i monopattini sono troppo pericolosi, quindi preferiamo fermarci un pochettino prima, sapere che lì c'è un tratto pericoloso, allertare i sensi viganti, e quindi noi possiamo percepire un ciclista, possiamo percepire una bici elettrica, ma non percepiremo mai senza un rumore il monopattino, cioè, quindi da questo, però veramente queste società fanno difficoltà a capire che la soluzione è più semplice, soprattutto la sicurezza del monopattino e dell'utilizzatore del monopattino è business, no? Non è che loro lo devono fare per noi perché gliel'ha detto la legge, che dice: guarda, tu devi collaborare con le associazioni, quindi vengono a lisciarci, diciamo così, il pelo per far vedere che hanno. Noi gliela diamo la collaborazione perché si tratta della nostra pelle, ma il problema è veramente molto più ampio e si doveva risolvere prima dell'uscita sul mercato di questa roba qua, ma molto prima, sia in America che in Europa. Quindi meno male che ci consultano Torino, Milano, l'Invat, perché noi li mettiamo davanti alla faccia una realtà molto dura. Cioè, fino adesso un cieco, un ipovedente non sono morti, ma è un miracolo, eh? Cioè, cioè statisticamente è un miracolo, perché persone che ci vedevano e che ci vedono si sono ferite gravemente o ci sono anche sono stati incidenti mortali a Roma, a Milano, quindi da questo punto di vista. E quindi io dico benvengano tutte queste collaborazioni, ma la soluzione è apportata proprio di mano. Figurati se non si può creare un rumore sul monopattino, GPS, non GPS, non ha importanza. Cioè, io anche se sono sotto un porto.
Ma infatti quella, ti interrompo Sergio, tutta quella test, quelle passare, noi siamo passati dall'intelligenza artificiale adesso per arrivare alle figurine, no? Cioè, sì. Siamo capiti. Il concetto è semplicemente la buona volontà di queste persone di inserire un suono, un fisso, qualcosa che ci identifichi. Sì. Non crediamo, francamente, dal punto di vista tecnologico, poi chiediamo ovviamente perché abbiamo anche altri argomenti su orizzonti multimediali, ma non crediamo che sia la tecnologia di localizzazione possa risolverci il problema. L'unica soluzione, secondo noi, è quella di mettere un suono ben udibile, perché anche quando abbiamo fatto i test con i suoni e con il rilevamento dei decibel, con il rumore di una zona ben trafficata, questo diventa un problema. Bene, io semplicemente ringrazio sia Alberto che Sergio, perché ovviamente abbiamo fatto un po' chiarezza su delle notizie che sono uscite su parecchie testate e che magari davano anche un'idea di cose particolarmente innovative, di cose particolarmente risolutive.
Nessun miracolo, per il momento ecco, nessun
purtroppo,
miracolo.
Purtroppo, ecco, questo è il messaggio. Noi comunque continueremo, ripeto, in sinergia con le sezioni, con Invat e con, triangolandosi ovviamente col gruppo di lavoro 4, e ne parleremo anche domani che abbiamo la riunione del gruppo di lavoro della vita indipendente. E era giusto aggiornare i nostri ascoltatori, soprattutto i nostri soci e i dirigenti dell'Unione. Io mi fermerei qui, vi ringrazio, grazie Alberto, grazie Sergio per la vostra partecipazione, e se Chiara è d'accordo io darei un attimo
piccolo
la regia. Esatto, perfetto.
Va bene, okay. Andiamo.
Grazie Chiara, grazie ancora.
Grazie a voi, ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti. Ciao.
I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough.
Allora, ti è piaciuto, Marino, in questa settimana sanremese la scelta di Max?
Ma come sempre, guarda, altro che Sanremo, i nostri tecnici sono sempre pronti con pezzi eccezionali come questo, poi ritornare alle vecchie dance degli anni Ottanta non sbagli mai. Allora, riprendiamo il nostro filo del discorso,
okay.
E daremo la parola adesso finalmente al nostro Rocco Clementelli.
Spero che funziona.
Sì, eccoci, ciao
qua,
Rocco.
Ciao Rocco. Ben trovato. Allora, dunque, abbiamo due o tre notizie così flash da comunicare, qualcosa a livello hardware, appunto abbiamo sentito nei titoli nel nuovo HomePod 2, chissà come mai Apple si rilancia sul mercato, e finalmente peraltro in italiano e sembra con un audio molto buono. E poi c'è il discorso che Amazon non è da poco, il sistema operativo montato sulle Fire Sticks comincia a essere a bordo di marche televisive. Ma lascio a te la parola, Rocco, così ci racconti più nel dettaglio queste due cose, e poi chiuderemo con invece una cosa molto bella, e lì parleremo veramente di intelligenza artificiale. Okay. A te la parola.
Allora, i nuovi HomePod di Apple. Allora, finalmente diciamo che sono arrivati anche in Italia, perché la versione precedente non era, diciamo, in lingua italiana, quindi era un po', c'è chi l'ha comprato, però era un po' faticoso gestirlo, perché comunque i comandi in inglese e quant'altro. Diciamo che ha fatto un grosso salto di qualità a livello proprio di domotica, quindi di inclusione nella casa moderna, perché adesso ha, allora, oltre ad avere una qualità del suono molto elevata, che già sapevamo, insomma, anche il modello precedente aveva un suono bello, potente, chiaro. Adesso hanno introdotto in quest'ultima versione la Matter, cioè quindi il nuovo protocollo che permette di gestire qualsiasi dispositivo domotico. Mi spiego meglio, è praticamente un protocollo universale che le aziende, i grossi marchi mondiali hanno sottoscritto per unificare, un po' come la USB, unificare il dialogo tra i dispositivi, quindi con questo.
E se ricordate, ne abbiamo parlato anche la scorsa volta quando abbiamo parlato del CSI, proprio perché finalmente si ha un protocollo che la domotica potrà gestire in maniera comune.
Quindi con questo nuovo dispositivo si potrà gestire la domotica, quindi configurando qualsiasi lavastoviglie, la lavatrice, luci, lampadine, insomma quello che noi abbiamo in casa, senza grossa difficoltà. Ovviamente il mondo Apple lo conosciamo, nel senso che la semplicità di configurazione la fa da padrone in questa casa, e il nuovo HomePod praticamente si configura semplicemente inquadrandolo con la telecamera, senza cercare QR code. L'importante è che noi attiviamo la telecamera nel nostro iPhone, lo inquadriamo e lui si configura, prende l'account, prende tutto quanto. Si possono avere più dispositivi, quindi creare un effetto stereo, perché sono belli, sì, però sono tutti mono, quindi il famoso hi-fi lo dobbiamo comporre noi, anche se diciamo che il prezzo è un po' alto, quindi 349 euro costa l'unità. Quindi fare un impianto stereo con due HomePod ci vogliono 700 euro. L'integrazione totale anche con la nuova Apple TV, quindi il nuovo dispositivo 4K che hanno presentato in questo periodo, quindi collegandola a una televisione si ha un effetto cinema. Diciamo che a livello audio ha 5 tweeter e un woofer con un'escursione di 2 centimetri, quindi gli amanti del suono sanno cosa significa, quindi dei suoni profondi, belli corposi, quindi la musica di Marino si può ascoltare a palla senza problemi. Tra l'altro ha 4 microfoni, quindi Siri ci ascolta anche col volume a palla, ci riesce a sentire, e ha un microfono interno che valuta la qualità del suono, quindi lui si autoregola in base alla stanza. Diciamo che è una tecnologia che abbiamo già visto anche su altri dispositivi, però questo comporta comunque un livello standard molto molto buono. Diciamo che per chi ama la musica è un ottimo acquisto. Poi in più, con l'implementazione appunto per la domotica e i due nuovi sensori che erano presenti anche nelle versioni precedenti, anche nel Mini, solo che non erano abilitati, quelli dell'umidità e della temperatura, quindi hanno anche questa rilevazione, quindi si può configurare, che ne so, un condizionatore, un climatizzatore con uno scenario che ti permette di avere il meglio, insomma, del comfort in casa.
E ecco, io ti interrompo perché c'è sicuramente qualcuno che adesso sta pensando e sta per fare una domanda che io voglio anticipare. Però uno dice: ma come mai l'Unione Italiana Ciechi adesso ci ha riempita di Alexa e adesso ci parla di HomePod? Allora, ci tengo a precisare, al di là che logicamente non abbiamo la sfera di cristallo e i prodotti escono come escono, c'è una differenza sostanziale sull'ampiezza di applicazioni e sulla elasticità, diciamo, di questi dispositivi, nel senso che ad oggi assolutamente, come del resto avevamo rilevato in uno studio molto dettagliato che è stato fatto, ci sono tantissimi dispositivi domotici di grandi marche, ma anche di basso costo, che fanno capo al mondo di Alexa. Ci sono pochi dispositivi, e generalmente anche di una fascia molto selezionata, che fanno capo invece al mondo di Apple con HomeKit, no? Questo così si chiama la tecnologia. E quindi già qui diamo una risposta proprio per cercare di chiarire immediatamente quella domanda che giustamente sorge e dice: ma adesso cominciamo ad avere un po' di confusione. Sono due prodotti diversi. È sicuramente ideale per chi è proprio addentro al mondo Apple, chi sceglie di gestire una domotica di un livello superiore, accontentandosi di selezionare tra determinati prodotti che sono stati a sua volta testati e certificati proprio da Apple. Poi ovviamente sul discorso della qualità audio possiamo parlarne tanto, ci sono anche i Sonos, ci sono altri prodotti, ma questo era il focus su questa cosa qua.
Tra l'altro era in inglese fino all'altro ieri, cioè gennaio era disponibile solo in inglese, quindi
esatto. Allora, purtroppo il tempo ci sfugge dalle mani. Io volevo riassumere anche quella notizia che appunto riguarda TV. Le TV.
Veloce. Praticamente Amazon in collaborazione con per ora due brand di TV ha inserito proprio nel contesto, nel sistema operativo della TV, quindi della TCL CF6 e nella Xiaomi F2, che sono due serie di TV da TCL, è una 50 e una 55 pollici, la Xiaomi fa anche la 43, oltre alla 50 e alla 55. Sono TV 4K, con appunto sistema operativo Fire, che sarebbe il sistema delle Fire Stick, quindi delle chiavette, con ovviamente accessibilità e comandi vocali per la gestione, quindi tipo con il telecomando, si può utilizzare il telecomando di terza generazione presente in, in Amazon, quindi si compra un telecomando, se, vabbè, già previsto nella TV, però se io ho una Fire Stick di terza generazione la posso utilizzare con quella lì, dando dei comandi vocali e con, attivando VoiceView la TV parla, quindi... Tra l'altro ho fatto delle prove, gestisce anche RaiPlay, che di solito era la pecora nera delle app sulle TV, in questo caso si riesce a gestire abbastanza diciamo. La qualità dei televisori è buona, hanno un ottimo schermo, poi ovviamente è un 4K, quindi nulla da dire. L'audio è un Dolby, quindi anche a livello audio sono valide, sono ottime. E quello che è interessante è il prezzo, che è molto aggressivo. Addirittura in questi giorni ho visto la TCL 50 pollici a meno di 400 euro, quindi una 50 pollici a quel prezzo, e la 55 costa 519 euro, più o meno i prezzi sono simili, leggermente un po' più alti su Xiaomi, però diciamo che avendo il paragone con Samsung, LG e quant'altro, che insomma hanno dei prezzi un po' più importanti, per non parlare di Sony, che saliamo di quasi il doppio, si può avere un'ottima TV con la vocalizzazione a un prezzo accessibile, quindi abbiamo una scelta in più dei soliti brand, insomma.
E qui si collega al fatto che dicevo prima, no? che Amazon cerca di fare un mercato anche includendo dei competitor che hanno anche un prezzo aggressivo, ecco, quindi a vantaggio anche del consumatore, se vogliamo.
Sì, tra l'altro con il telecomando, con i comandi vocali, quindi abbiamo questo telecomando che noi premiamo un tasto, gli diamo, possiamo gestire anche la domotica di casa, quindi tranquillamente con la TV possiamo accendere le luci, spegnere le luci, che ne so, chiudere le tapparelle e quant'altro, quindi è un'integrazione in più in quello che avevamo già detto altre volte. E io sono sempre a dire che quando si può scegliere è sempre una vittoria, no?
Per tutti, è sempre un vantaggio per il consumatore, indubbiamente.
Certo, sì.
Beh, adesso abbiamo tre sistemi operativi sostanzialmente, che è quello di Samsung, quello di LG e questo di Amazon, che girano.
No, quattro, perché c'è anche Android di Google TV.
Anche Android, che... giusto, anche Android TV, sì, quindi... speriamo non ce ne siano troppi, però diventa un problema per noi anche sul valutare l'accessibilità, ed è una cosa che ovviamente noi come Invat stiamo continuamente monitorando, per cui sarà un argomento sicuramente su cui ritorneremo. Questo io direi che abbiamo,
volevo ancora... dire solo un'ultima cosa sulla TV.
Prego, scusami. Sì,
no. No, giusto per essere chiari, no? Allora, questa TV si presenta come uno smartphone, nel senso che come sull'iPhone o sugli Android abbiamo l'app telefono, in queste TV abbiamo l'app televisione. Quindi quando si accende la TV praticamente abbiamo la schermata con tutte le app. Quindi per entrare, non è la classica TV che accendi Rai 1, no, hai la schermata home e poi da lì ti vai a scegliere TV ed entri quindi nel digitale terrestre. Giusto per fare un po' di...
ma non so allora se mia mamma sarà tanto contenta, perché cioè, lei ha il pulsante accendi e spegni.
Vabbè.
Diciamo che... No, beh, sto scherzando ovviamente, insomma ci si sta portando verso un'interfaccia più evoluta anche su questo fronte, insomma.
Sì, sì.
Abbiamo ancora due notizie, di cui io parlerei un attimino di Microsoft, che semplicemente ha riunito assieme due applicazioni di cui abbiamo ampiamente parlato in Orizzonti Multimediali, e invece l'ultimo argomento lo accenniamo oggi, cioè buttiamo lì la curiosità, ma siccome stiamo facendo dei test lo approfondiremo più avanti, ma intanto sapere che cos'è ChatGPT è una cosa oggi come oggi assolutamente importante e innovativa. Ecco, quindi ti ripasso la parola, perché so che tu sei un entusiasta di questo.
Sì.
Tra l'altro ride.
C'è una parliamo due secondi per dire Microsoft. Praticamente Microsoft che ha fatto? Ha comunicato un mese fa che Soundscape andava andava a morire, quindi c'è stato un po' un generale, insomma, malinconico ciao da parte di Microsoft agli utenti che erano molto entusiasti di quest'app. Però poi con sorpresa, con un aggiornamento su Singhai, quella famosa app che utilizziamo per i test e quant'altro, è apparsa un nuovo canale che si chiama Word, cioè Mondo. Praticamente entrando in questa nuova modalità, in questo nuovo canale, ritroviamo il famoso navigatore di Microsoft che ci permette appunto di gestire sia gli esterni, che adesso hanno implementato anche la modalità interna. Poi faremo delle prove per vedere realmente all'interno di un, che ne so, di un centro commerciale se ci dà la possibilità, insomma, di poterlo gestire o meno. Comunque, diciamo che hanno traslocato da una parte, sono entrati in un'app più importante, più diffusa, che era Singhai, e quindi diciamo che lo sviluppo continuerà all'interno di Singhai.
Mossa commerciale, diciamo, strategica anche, perché appunto diciamo il successo non era stato poi così importante per questa applicazione, quindi l'hanno reintegrata in Singhai, che invece è qualcosa di valido. Adesso naturalmente noi lo diamo come informazione per chi appunto volesse recuperare o aggiornare Singhai. Poi sul funzionamento vero e proprio ovviamente vedremo.
Utilizza il suono spaziale, quindi c'è bisogno delle cuffiette per usarlo al meglio,
come dare il suo era già prima, no? Quindi conosciamo un po' l'ambiente. Sì, sì.
Allora, la star di oggi è ChatGPT. Praticamente che cos'è? Loro lo chiamano OpenAI, la risorsa di intelligenza artificiale gratuita, disponibile per tutti. Quindi noi andiamo su questo sito, ci registriamo, creiamo un account e cominciamo a chattare. Il sito è in inglese, però ovviamente una volta che ci siamo loggati, cominciamo a chattare con l'intelligenza artificiale che ci risponde in maniera diretta ed è in grado di risolvere un sacco di problemi. Nel senso, mi spiego meglio, praticamente questa intelligenza artificiale ci permette di, dandogli dei dati, di creare un curriculum, di creare una pagina web, addirittura proprio costruire un software. Quindi tu gli dai i dati e lei ti crea il codice per un'app, per un dispositivo o quant'altro. Addirittura alcune aziende lo vogliono sfruttare per verificare l'accessibilità dei siti internet, quindi per dare dei parametri, insomma tanta roba, tanta potenza di calcolo, perché comunque è stata sviluppata a livello globale. Diciamo che alle spalle di questo colosso di intelligenza artificiale, dico colosso perché ci sta Microsoft, che la vuole integrare in Bing, quindi nel suo motore di ricerca, e poi ci sta Elon Musk, che insomma è un signore, diciamo, che si occupa di un po' di tecnologia. E,
diciamo che è l'evoluzione, no? Cioè,
loro la vogliono
perché è un'evoluzione del motore di ricerca, diciamo, no? Applicandoci
ma più che oltre a essere l'evoluzione del motore di ricerca, che lo step successivo di Google, anche se Google dice che sta lavorando anche lì a qualcosa del genere, e quello che è impressionante è che riesce a crearti dal nulla un volantino. Per esempio, se tu gli dici: io sono Marino, mi occupo di informatica, domani faccio il compleanno, mi crei un invito, e lei te lo sviluppa ed è perfetto, perché ti rendi conto che è proprio quello che volevi dire tu. Un po' spaventa, un po' ci sono dei filtri che permettono perché comunque chi gestisce ChatGPT ha messo ovviamente dei blocchi. Non si possono fare domande come
che ne so, come costruire una bomba, per esempio, o come...
Beh, certo, sì. Certo, viene comunque gestito.
Hanno messo dei filtri molto importanti e poi volutamente ferma al 2021. Quindi se gli chiedi qualcosa di ieri o dell'anno scorso, non ti sa rispondere, perché volutamente è ferma al 2021.
Diciamo che è una piattaforma che adesso serve più a rendersi conto, a testarla e a capire un po' dove
stia. La stanno ancora studiando anche loro, insomma, l'hanno resa pubblica perché loro credono nel software libero. Vedremo se un giorno potrà essere applicata. Comunque Microsoft già l'ha detto che lo vuole sfruttare, quindi vedremo poi a che punto, a che livello, insomma, lo integrerà in Microsoft.
Tra l'altro ci sono anche dei collegamenti domotici, no? C'è la possibilità di lavorare anche di fare delle attività in questo senso. Comunque,
allora, a questo punto, vi do uno scoop. Praticamente da ieri è presente anche su Alexa. Si può attivare una skill che si chiama l'oracolo di Apollo. E attivando questa skill, praticamente Alexa interagisce con ChatGPT. Tu gli fai una domanda e ti risponde. Chi ha bimbi in casa non lo consiglio, perché purtroppo c'ha un bug, nel senso che a differenza di quella ufficiale, questa qui non ha filtri, quindi
può essere pericoloso.
Può essere pericoloso.
Ricordiamo che ovviamente è un qualcosa che è una piattaforma sperimentale, va detto e va precisato. Insomma. Comunque facciamo così, la prossima puntata, per adesso lasciamo un po' la curiosità, la prossima puntata magari faremo sentire qualcosa, daremo un po' un approfondimento assieme ad altre notizie, perché è sicuramente un punto di partenza, sicuramente una svolta nelle modalità di interazione con le macchine, che non deve spaventare nessuno, soprattutto la nostra Chiara Gargioli, con la quale ci vedremo proprio il giorno della festa della donna, l'8 marzo.
Oh,
tu lo sapevi?
No, fa piacere.
sì, proprio la festa della donna. Per cui magari studieremo anche qualche piccola sorpresa per le signore a questo punto.
Beh sì, a questo punto direi che ovvio. Si fa necessario. E allora aspetteremo con ansia queste news nuove per la prossima puntata. Intanto ti lascio, perché tu hai da fare, immagino, come sempre, vero Marino?
Io alle 16 riparto con un altro programma.
quindi cogliamo anche l'occasione per dire che c'è stato un cambio in corsa per dialogo
approfitto di salutare anche Linda e Cristina, esatto, che sono appunto già collegate,
esatto, che saranno loro insomma dialogo con la direzione di questo mese. Avevamo preannunciato che ci saresti stato tu, invece c'è stato un cambio in corsa. E allora appuntamento all'8 marzo, grazie a tutti come sempre per le tante ed utili informazioni.
Grazie a ciao voi, a grazie agli ascoltatori. Ciao a tutti, buon proseguimento.
Ciao Marino.
Buon San Valentino.
Ciao Rocco. Anche voi.
Giusto.
Lì, a voglia cioccolatini. Ciao a tutti.